Benvenuti, bentornati a Scusate il College Football, decima puntata di questa stagione. Andrea Ghezzi e Francesco Fele, come sempre, in compagnia vostra per raccontarvi, anzi, qui con voi, non in compagnia, qui con voi per raccontarvi cosa accade negli atenei americani. Ciao Fra, ovviamente i miei problemi tecnici non si sono risolti fino a adesso, che sono ormai le 22:42.
Sì, ciao Andrea, ciao a tutti. Beh, come ogni volta i tuoi 2 minuti poi diventano 20, che poi diventano 30. Ogni volta si deve iniziare alle 10:30, iniziamo alle 11.
Ma non è vero.
Io ho degli impegni a quest'ora, sto lavorando.
Sai com'è. No, vabbè, Fra, tu devi capire veramente che c'è una lotta con la nuova console. Che ci fa da regia, che dura ormai da 3 settimane. Questa volta ho provato a cambiare delle cose, sembrava che funzionasse tutto. A quel punto ti ho chiamato e non funzionava niente. Va bene, dai, l'ho scritto anche su Twitter che stavo litigando con la tecnologia. Speriamo che la puntata poi si senta effettivamente bene. Senti, visto che stai facendo finta di lavorare, non cazzeggiamo, non ti dirò che a Bergamo ci sono 28 esatto. gradi e che siamo una succursale di Los Angeles. O meglio, lo siamo diventati, e iniziamo con l'overview. Overview che, come di consueto, parte dalle certezze del programma. Ormai poche. Alabama rulla Tennessee. Sì, molto poche, 2. Alabama rulla Tennessee con l'ennesima prova insensata del suo attacco. Torneremo sull'argomento. Mentre Clemson, accantonati i Dome, non sappiamo bene quali, però tu ce ne hai parlato spesso, asfalta NC State regalando un pomeriggio da incubo a Finley e Co. Oklahoma rifila 52 punti a TCU, ma ne subisce comunque 27 nonostante il cambio di defensive coordinator. Mentre Iowa tiene a 0 Maryland, continuando la scalata nel ranking nazionale. Wisconsin, trascinata dalle 159 yard di Taylor alle 111 di Deal, passeggia contro Illinois. UCF, siamo credo alla 20ª partita consecutiva vinta, senza Mackenzie Milton. Vince e convince. Ah, tra l'altro, contro East Carolina. Tra l'altro, ho appena letto una cosa bellissima che voglio proprio dirti, ovvero che contro Temple UCF avrà delle divise particolari, delle space divise, delle divise spaziali, in onore della collaborazione che c'era tra l'università nei primi anni 60 e Cape Canaveral, dove fanno i lanci dei razzi.
La NASA.
Esatto. E quindi contro tempo vedremo queste divise spaziali, ma che sono spaziali nel senso anche che sono proprio belle. Ho trovato l'ho appena anche ritwittato appunto un tweet. Magari vai a vedere, sono bellissime. Va bene. Dove eravamo arrivati? Appunto a UCF. A UCF, giusto, eravamo a UCF. Mentre University South Florida, ed era per quello che mi stavo incasinando, di cui fra prima o poi dovremo dire qualcosa, continua la sua stagione da imbattuta, battendo per 38-30 la non irresistibile UConn. Kentucky, trascinata dalle 169 yard di Snell, che segna il touchdown della vittoria a 8 minuti dalla fine, vince per 14-7 contro Vanderbilt, nonostante, e lo diciamo adesso, le 18 yard totali guadagnate sul passaggio, con un bel 3-9, però un TD pass, niente male. Partita difficile per Penn State, che contro Indiana soffre fino all'ultimo, confermando i problemi di cui vi avevamo già parlato. Tra l'altro vorrei dire che Indiana, nonostante il record e nonostante il fatto che sia più conosciuta per la sua squadra di basket che per quella di football, è una bella squadra. Questo, diciamo, erano le nostre certezze, poche certezze che ormai abbiamo arrivati a questo punto della stagione. Poi, ovviamente, ci sono state le sorprese. La prima, quella di cui poi parleremo e ci dilungheremo, anzi ci parlerà Francesco, è quella che ha visto Purdue cancellare dal campo Ohio State, guidata tra le altre cose dalle 170 yard di Moore. Il risultato finale è 49-20, con i Boilermakers che sono sempre stati in vantaggio. Da segnalare anche la sconfitta di Cincinnati, che era comunque numero 20 del ranking, che appunto perde contro Temple, di cui abbiamo appena parlato, perché sfiderà UCF. Meritano poi, le ho messe qui, non sono delle sorprese, però meritano delle menzioni, non sapevo dove mettere, quindi le ho messe qui. Meritano delle menzioni Nebraska, che vince la prima partita stagionale, UCLA alla seconda vittoria consecutiva, Utah che sconfigge USC, che sembrava essere in risalita, e mentre invece Utah con questa vittoria arriva al numero 23 del ranking, e Virginia che vince in trasferta contro Duke, che fino adesso era stata una delle sorprese della stagione. Bella anche la sfida tra UAB e North Texas, con la vittoria di University Alabama of Birmingham. C'erano poi ovviamente tante bellissime partite che non hanno deluso le aspettative. Pomeriggio da dimenticare per Nick Fitzgerald, che lancia 4 intercetti e spiana la strada ad LSU, che con un touchdown di Brosette e 4 field goal vince la partita per 19-3 ed entra nelle prime 4 del ranking nazionale. Michigan vince il derby in modo abbastanza netto, mettendo fine alla striscia di sconfitte consecutive contro ranked team, guidata dalle solite 144 yard su corsa di Higdon. Ho perso il conto, ma dovremmo essere alla sesta o alla settima partita oltre le 100 yard, e a 2 TD pass di Patterson, uno dei quali da 74 yard, cosa che non avevamo visto ma che avevamo chiesto proprio settimana scorsa quando parlavamo dei Wolverines. Gli Huskies di Washington vincono una sfida interessantissima contro e intensissima contro Colorado, anche grazie a un TD pass di Browning su un quarto e 5 a 4 minuti della fine. La partita io l'ho vista in diretta, sono stato male per sortino quando ho visto quella giocata. Questo touchdown ha poi sostanzialmente chiuso la partita perché Buffalo non aveva più Colorado non aveva più poi la possibilità di rimontare. Wazoo, guidata dalle 323 yard e 4 TD pass, anche 2 intercetti di Minshew, batte per la quarta volta consecutiva Oregon, che dopo essere finita per 27-0 nel primo tempo aveva rimontato fino al 27-20. Poi è arrivato un touchdown di Petmon a 6 minuti dalla fine che ha chiuso ogni discorso. Lo ricorderemo anche dopo, quarta vittoria consecutiva di Wazoo contro Oregon. Vuoi dire qualcosa prima di entrare nelle headlines?
No, non ho nulla da dire.
Sono stato bravo?
A parte quello di Purdue, alla fine i risultati tutti che ci stanno più o meno.
Senti, allora torniamo a West Lafayette. Purdue stravince la sfida contro Iowa State, che per la prima volta dall'inizio dell'anno esce dalle prime 4 del ranking nazionale. Adesso poi mi direi tu qualcosa sulla partita, che ammetto di non aver visto, ho visto solo gli highlights. Per i Buckeyes diventa fondamentale vincere la Big Ten per avere chance di andare ai playoff.
Sì, fondamentalmente il discorso è quello. Purdue ha stravinto una partita meritata che ha messo alla fine in mostra tutti i problemi di Ohio State di cui avevamo parlato nelle puntate precedenti per chi ci ha ascoltato. La squadra di Meyer infatti ha palesato gravi problemi in difesa e in attacco ha dimostrato che se non c'è comunicazione tra i giocatori in campo e la sideline difficilmente la squadra riesce a girare in maniera uniforme. Nella sfida contro i Boilermakers queste difficoltà si sono viste fin dall'inizio perché i Buckeyes e direi anche Haskins in particolare non sono riusciti in primis a controllare pallone e orologio e poi a trovare la giusta alchimia con i ricevitori. Se poi guardiamo le chiamate offensive arrivate dalla sideline, allora capiamo perché una macchina d'attacco quasi perfetta come era Ohio State si è inceppato di colpo. Non si è capito bene perché ad un certo punto le corse sono state abbandonate, nonostante comunque Dobbins prima e Weber poi abbiano racimolato 70 yard, che non sono tantissimo, però io vedevo comunque che sul running game la squadra di Meyer avesse ancora qualcosa da dire. Ad esempio non avevo mai visto un quarterback dei Buckeyes lanciare per 73 volte, che è quello che è successo ad Haskins.
Sì, e scusami, okay. Aggiungo anche 49 sì. Completi, entrambi record per l'Ateneo.
Esatto, cioè ok, la difesa di Purdue sembrava quella di Alabama ai tempi d'oro, però insistere con le corse soprattutto all'inizio del terzo quarto quando c'erano ancora solo 8 punti di differenza tra le squadre mi sembrava insomma la giusta soluzione. Soprattutto mi ha sorpreso anche il fatto di non continuare con uno stile no huddle che però a Iowa State stava portando risultati. La difesa di casa era sì velocissima, però il fatto di chiamare subito gli snap li stava mandando un po' in confusione. Ecco, diciamo che sono tutti accorgimenti che mi aspettavo durassero tutta la partita. Invece Meyer preso probabilmente alla sprovvista non è stato in grado di mantenerli questi accorgimenti. Purdue invece ha messo in mostra il suo miglior reparto offensivo, fatto di corse e i lanci per Rondale Moore, di cui ormai abbiamo finito le parole di elogi. In sede di pronostico avevamo detto, anzi io avevo detto occhio a Purdue, sebbene tu ti sia bullato su Twitter che non ti ascolto mai, però io siccome sono puntiglioso,
allora, ma se l'ho messa io
siccome sono puntiglioso sono andato a riascoltarmi quello che avevo detto e quindi avevo detto occhio a Purdue perché soprattutto in the air è una squadra pericolosissima, l'avevo detto quanto fosse pericolosa, però insomma è una previsione, l'abbiamo detto tutte e due in effetti.
Ah, si scherza.
Però la, sì, certo, però la previsione si è rivelata esatta perché il quarterback Blau ha messo a nudo tutti i difetti di Ohio State, cioè assenza quasi totale del pacchetto linebacker, soprattutto in marcatura su tight end che hanno fatto tante ricezioni, e poi una secondaria troppo giovane e inesperta, outplayata dai movimenti di Moore, che andatevelo a vedere, è stato un catalogo di movenze assolutamente da paura. Chiaro che nessuno si aspettava un punteggio del genere, anche perché Ohio State ha subito una caterva di punti in pochissimo tempo, però adesso la questione si fa più complicata. Infatti Ohio State giocherà con Michigan l'ultima partita e si giocherà lì la conference, però occhio, perché prima della sfida con i Wolverines ci sono altre tre sfide insidiose, una contro Nebraska, che abbiamo visto che ha vinto la prima partita e sicuramente non ci tiene a fare la figura dell'agnello sacrificale. Poi Ohio State giocherà contro Michigan State, altra partita insidiosissima, e poi Maryland, che è un'altra di quelle partite da non sottovalutare. Quindi insomma la sfida finale sarà il 24 novembre, che è quella contro Michigan, però tra le due credo che sia proprio questa la sfida che ci dirà chi andrà a giocarsi il championship.
Al volo dico due cose.
Tuttavia,
scusami, no, scusa, finisci.
No, dico, mancano quattro partite a Ohio State, a parte quella con Michigan, che è la più difficile, le altre tre sono comunque da non sottovalutare assolutamente, perché abbiamo visto che sottovalutando Purdue la figura che hanno fatto i Buckeyes.
Oh, c'è da dire una cosa, poi dico le due cose che volevo dire prima. Avevamo detto che prima o poi una sconfitta pro Ohio State sarebbe arrivata, e io avevo anche detto in tempi non sospetti che sarebbe arrivata contro una squadra che non ci aspettavamo, ed è stata appunto Purdue, che ha avuto un tifoso speciale, Tyler Trent, se ne è parlato tanto a College Game Day prima della partita, un ragazzo super tifoso di Purdue che insomma ha il cancro.
Sì, quel ragazzo con gli occhiali ho visto.
Esatto,
sì, sì.
Una storia bellissima, i ragazzi di Purdue sono andati a trovarlo prima della partita, lui era alla partita, allo stadio a vedere appunto la sfida, e voglio credere, mi piace credere che la sua presenza abbia aiutato appunto i Boilermakers a avere la meglio su Ohio State. L'altra cosa che ti voglio chiedere, Flash, perché non ne abbiamo parlato tanto settimana scorsa, ne abbiamo poi parlato io e Dario Michelini a The Cutting Edge Show, è se secondo te in qualche modo può aver influito la scelta, o meglio sì, la scelta di Nick Bosa di abbandonare Ohio State proprio qualche giorno prima della partita per prepararsi al draft, visto anche l'infortunio che aveva subito e che insomma rischiava di compromettere le sue chance di approdare tra i professionisti.
No, non sarebbe cambiato nulla secondo me, perché Purdue ha giocato la partita perfetta, è stato, come dire, hai visto quando si allineano i pianeti, ecco, la partita di Purdue è stata esattamente quello. Ci poteva essere qualsiasi squadra, qualsiasi giocatore, Purdue quella partita l'avrebbe vinta in tutti i casi.
Sì, no, io dico più a livello mentale.
Sì, a livello mentale, ma cioè sono ragazzi, cioè, stiamo parlando di Meyer, sono ragazzi talmente preparati a livello mentale che hanno sottovalutato semplicemente l'avversario. Anche Meyer non si aspettava una partita del genere, infatti non è riuscito a fare gli accorgimenti giusti, quindi probabilmente non se l'aspettava manco lui, però ci fosse stato Nick Bosa non sarebbe cambiato nulla. I problemi a Ohio State non ce li ha nel fronte difensivo davanti, ce li ha in mezzo al campo e dietro nella secondaria, e sono questi gli errori che Purdue ha messo a nudo. Poi c'è stata della pressione a Blau, perché non è che ha lanciato tranquillo, c'è stata della pressione, ha subito dei sack, quindi non sarebbe cambiato nulla con Bosa, no, questo
sì, no,
ne sono assolutamente sicuro.
Io non facevo un discorso di presenza, anche perché Nick Bosa non ci sarebbe stato, dico più che può essere stata una distrazione. La mia domanda era più riferita se poteva essere stata una distrazione questo annuncio un po' sorpresa, però comunque tu mi hai risposto, insomma hai giustamente sottolineato come Purdue abbia giocato la partita della vita, e ci può stare che Ohio State sia uscita sconfitta contro questa versione dei Boilermakers. Senti, andiamo a Michigan, che vince il derby contro Michigan State, interrompendo una striscia di 17 sconfitte consecutive contro ranked opponents, anche se mi viene a dire che questa Michigan State, che era il numero 24, Bah, non lo so, non è una squadra che mi avesse convinto tanto, nonostante la vittoria di Penn State contro Penn State settimana scorsa. Si conferma sostanzialmente, ma ne abbiamo un po' già parlato, prima sfidante di Ohio State, e la partita appunto contro i Buckeyes sarà fondamentale per le chance del team di Arbo di approdare ai playoff.
Sì, esatto. Michigan battuto questi Spartans, è stata, per chi l'ha vista, una partita molto confusa, molto particolare, condizionata tantissimo dalla pioggia. Infatti è stata anche ritardata di un'ora e un quarto, un'ora e mezza. È stata molto intensa a livello fisico e comunque, nonostante il basso punteggio, ha offerto spunti interessanti. Certo, all'inizio non ci aspettavamo un attacco dei Wolverines con il pallottoliere in mano, vista la difesa che si trovava di fronte, ma Arbo ormai ha plasmato a sua immagine e somiglianza prima di tutto Patterson e poi tutta la offense intorno a lui. Michigan ormai gioca come una squadra NFL, controlla l'orologio con dei drive lunghissimi, mi pare che quello del primo touchdown sia durato 6 minuti e mezzo, 7 minuti, e sta utilizzando Patterson proprio come un game manager professionista. Il fatto però che in partita del genere il punteggio resti così basso è un'arma a doppio taglio, perché i Wolverines non riescono a staccarsi dagli avversari consentendone poi il rientro, come esattamente successo. Ecco, per fare un esempio, non so quanto convenga una strategia del genere con squadre come Penn State o Ohio State, eppure questa continua ad essere una squadra difficilissima da affrontare per via di una difesa ed un fronte a tre molto aggressivo, e le sole 94 yard totali conquistate da Michigan State la dicono lunga. Arbo si è dimostrato sfacciato, come ad esempio mi viene in mente l'occasione del quarto down e due convertito nell'ultimo quarto, ed ha utilizzato Patterson sfruttando la sua abilità con le gambe. Alla fine la partita si è risolta con due o tre big play, tra cui quello che hai detto tu, il lancio di 74 yard, e non poteva essere altrimenti visto l'andamento della gara. Poi ti ripeto, il problema di questa squadra è che non dà mai la convinzione di essere un team da playoff, anche perché non puoi tenere un avversario a sole 94 yard totali e comunque avere ad un certo punto, cioè quando mancano solo 15 minuti, avere solamente un possesso di vantaggio. Però la maturazione raggiunta, la mentalità che ha inculcato Arbo, la grande forza di questa difesa ed un Patterson meglio a volte in versione run che in versione lanciatore possono far sognare in grandi tifosi. Ora, Michigan si dovrà preparare al meglio per la sfida contro Penn State, che sarà delicatissima non solo per l'equilibrio della Big Ten ma anche per tutto il ranking. Avranno il vantaggio di giocare in casa, presupponiamo di fronte a 115-118 mila spettatori, e questo non è poco.
Aggiungono
però
i seggiolini.
Sì, sì. Però diciamo che è chiaro che il destino dei Wolverines è in mano alle partite contro Penn State e Ohio State.
Sì, è vero quello che dici sull'attacco, l'abbiamo detto ampiamente settimana scorsa. Secondo me, anche se tu l'avevi detto inizio stagione, sottovalutiamo un po' la difesa, che ha concesso zero in generale fino adesso, tranne il primo tempo contro Notre Dame, e anche contro Michigan State, come ricordavi tu, ha concesso solo 94 yard, e il touchdown degli Spartans è arrivato dopo un fumble in red zone Michigan. Quindi insomma, secondo me, secondo te, anzi ti chiedo, con questa difesa e visti anche le deficienze di Ohio State mostrate contro Purdue, c'è qualche speranza in più per i tifosi dei Wolverines questa stagione di battere sia Penn State che Ohio State, o tu rimani convinto che comunque Michigan rimanga un gradino sotto almeno sotto Ohio State, non sotto Penn State?
No, sotto Penn State a questo punto no, perché almeno a livello difensivo la squadra è nettamente superiore. Però ti ripeto, vincono, ma non danno mai la convinzione di essere un team da battere, capito? Hanno questo modo di giocare, questo modo di approcciarsi. Cioè, ti ripeto, è impossibile far restare un attacco a solo 94 yard e poi comunque avere solo un possesso di vantaggio quando mancano 10 minuti alla fine è veramente impensabile contro squadre come Ohio State o Penn State fare una roba del genere. Però Arbo sembra aver raggiunto la mentalità giusta, Patterson viene utilizzato, ti ripeto, come che fosse un game manager da NFL, cioè non fa nulla di quello che faceva prima, cioè quando giocava a Ole Miss, che lanciava tantissimo e correva poco, però si è rivelato un quarterback intelligente che osa solo quando sa, ha la sicurezza di appunto di osare, e ha conquistato un paio di down con delle read option veramente da dual threat, non da pocket passer qual è lui, però se la gioca contro Iowa State, se la gioca, perché ti ripeto, deve essere bravo Arbo deve giocare in attacco come ha giocato Purdue, ecco, deve essere bravo a saper sfruttare quei problemi che ha Ohio State, e lì se la può giocare.
Senti Fra, toglietemi tutto, ma non toglietemi Tua Tagovailoa. C'erano dei dubbi a inizio stagione sul ragazzo, perché l'avevamo visto sostanzialmente solo nel secondo tempo della finale nazionale, e che secondo tempo, incluso overtime. Però Tagovailoa ha conquistato tutti, mettendo insieme numeri fantascientifici, anche se stiamo parlando di Alabama. 50 o più punti in 6 partite, il record della SEC è di 7 e appartiene a Florida nel 1996, campione nazionale. Bama ha costruito un vantaggio di 21 punti nei primi 7 minuti 2 volte in questa stagione, il resto della nazione, cioè il resto delle squadre della nazione, l'hanno fatto 2 volte combinate, una di queste 2 partite è stata proprio quella contro Tennessee di sabato. E Tagovailoa ha lanciato 3 partite con 300 yard e 4 touchdown, record per Bama, che nella sua storia aveva avuto un totale di 9 partite di questo tipo. Quindi stiamo parlando di un ragazzo che sta mettendo insieme numeri incredibili. Francesco, io ti chiedo, qualche settimana fa avevamo espresso qualche dubbio sulla difesa dei Tide, però onestamente con un attacco così io non vedo come Alabama possa essere battibile.
Sì, ormai di Alabama non contiamo neanche più i record offensivi che sta mettendo in fila partita dopo partita, neanche quelli di Tagovailoa, che ormai posso dirlo con una certezza che si avvicina al 100% all'Heisman Trophy in mano. Il fatto che poi, come si è lamentato qualcuno, non ci siano statistiche dell'hawaiano nell'ultimo quarto non è un handicap, però è una logica conseguenza dell'andamento della squadra. Io non credo che il fatto di non giocare per intero le partite sia un problema, perché abbiamo visto che mentalmente è un giocatore eccezionale, ha un allenatore eccezionale, poi insomma, cioè, ricordiamoci della finale dell'anno scorso in cui subentrò e vinse da solo la partita, quindi credo che non ci debbano più venire dubbi riguardo la sua tenuta mentale. Detto di Tagovailoa, offensivamente oltre a lui Alabama poi dispone di un ottimo pacchetto ricevitori che ben si sposa e ben si adatta al numero 13, e hanno un running game assolutamente efficace. Come se non bastasse, il problema per le altre squadre è il fatto che, se per assurdo Tagovailoa dovesse andare male, dovesse infortunarsi, c'è sempre Hurts in panchina.
No, aspetta, Hurts ha fatto segnare un ciccione di Tennessee, sì, con una schifezza lanciata. Il ciccione, so, giustamente, però si è preso l'onore di portare la palla in touchdown abbattendo, sì, i giocatori di Alabama, sì, sì, che si cercavano di fermarlo. Vabbè, però non è la stessa cosa. Io non credo, no, io te lo dico sinceramente, dai, allora, non credo che Alabama, fammi dire questa cosa, non credo che Alabama sarebbe la squadra che stiamo ammirando con Hurts, con tutto il rispetto che ho per il ragazzo, l'ho sempre detto, ma cioè, Tagovailoa sta dando una dimensione che io non so se Alabama l'abbia mai vissuta. Ripeto, il fatto che lui abbia già 3 partite con 300 yard e 4 touchdown, e nella storia dell'Alabama, dove qualche quarterback discreto è passato, ce ne fossero 9 in totale, secondo me è un dato fuori dal mondo, e probabilmente di queste partite ne farà delle altre. Prego.
Sì, sì, ma quello siamo d'accordissimo. Neanche io, che sono tifoso, l'ho mai vista un attacco del genere, un quarterback del genere, abituato come ero ad avere dei game manager nella media e niente più. Però comunque Hurts, ricordiamoci che da titolare ha un record di 26-2, è un giocatore che sarebbe titolare nel 90% delle squadre presenti in NCAA, quindi è comunque un punto a favore di questo attacco che se non ha uno è comunque alle spalle coperte da questo punto di vista. Chiaro che ci sia Tagovailoa, ci sia Hurts, è un attacco estremamente difficile da fermare, però se c'è una difesa che sarebbe in grado di fermarla, ecco, io un'idea ce l'avrei, però te la dico dopo.
No, invece te la faccio dire adesso, perché Clemson ha demolito, sì, saltiamo e poi torniamo indietro. Clemson ha demolito NC State, confermandosi la seconda forza della nazione a dispetto di quello che dicevo io qualche settimana fa. Ha fatto bene, ragazzi, a smentirmi immediatamente. Detto quello che abbiamo detto di Bama, vista la partita contro i Wolfpack, dove la difesa di Clemson è stata strabiliante, secondo te i Tigers hanno il potenziale per limitare Tagovailoa e il suo attacco?
Allora, qui ti rispondo secco e ti dico di no. Ti dico di no perché Clemson, secondo me, non ha la difesa per poter contrastare l'attacco di Alabama. Così come per Ohio State, se ti ricordi in sede di preview, avevo detto che erano entrambe squadre con dei forti fronti difensivi, però peccavano nel pacchetto linebacker e nella secondaria. Ebbene, dopo 8 giornate non ho cambiato questa idea e per quanto riguarda Ohio State abbiamo visto proprio nella sconfitta di Purdue che sono usciti fuori questi difetti, però per quanto riguarda Clemson è un'eventualità che ancora non si è, a cui non si è arrivati, però si potrebbe verificare nel caso le due si affrontino. Però io ho partite alla mano tutte le partite che ho visto e nonostante le statistiche, i numeri dicano che quella di Clemson è una delle difese migliori della nazione, sono più che convinto che non è questa la difesa giusta per fermare i Tide di Tagovailoa. E qui torno al discorso, cioè secondo me ora come ora l'unica difesa attualmente in grado di creare problemi a Saban è quella di LSU e lo dico anche senza paura di essere smentito.
Ah,
E
è interessante.
ti
Vai,
spiego
vai.
anche perché. Allora, i Tigers giocano con una difesa aggressiva, una difesa veloce, fatta di blitz che arrivano da una secondaria assolutamente da NFL e danno playmaker di assoluto livello, uno per esempio è White e l'altro è Greedy Williams, che sono giocatori capaci di creare turnover in qualsiasi momento. Finora la offensive line di Alabama ha concesso solamente 5 sack in 8 partite, però il matchup con la difesa di LSU potrebbe risultare più squilibrato di quello che si possa pensare. Tuttavia ci sono due problemi per la difesa di Orgeron. Il primo è che White, che è di gran lunga, Devin White, è di gran lunga il miglior linebacker di tutta la NCAA, non giocherà i primi 30 minuti della partita che si giocherà il 3 novembre, perché entrambe sono in bye questa settimana. Non giocherà quindi i primi 30 minuti e sappiamo quanto sia efficace l'attacco di Alabama nel primo tempo. Il secondo è quello che ti ho appena detto, cioè che se si mette male c'è sempre Hurts che con la sua elusività e velocità può comunque mettere in difficoltà la difesa dei Tigers. Ecco, per tutti questi motivi Clemson non può essere quella squadra in grado di mettere i bastoni tra le ruote, fermo restando che insomma in una partita secca tutto può succedere, però ora come ora ti confermo che la difesa dell'LSU è secondo me l'unica che può. Poi alla fine non si dice a fermare, però può rallentare di molto anche questo attacco.
Sai qual è il problema di LSU? L'attacco. Nel senso
Lo
che
so, no, no,
se
ma
la
beh,
difesa può
sì.
fare
No,
qualcosa contro Alabama, comunque non puoi limitare Alabama ai 3 punti che hai concesso
ma aspetta,
a.
io non dico che LSU ha i numeri per battere Alabama, io sto solo dicendo che LSU ha, difensivamente parlando, i numeri per rallentare o fermare questo attacco e basta. Poi magari la partita la vince Alabama, la vince 3-0 per un field goal. Quello
Ho i miei dubbi.
ok. No, certo, però il mio esempio è riferito solamente alla difesa, non al fatto che l'LSU possa vincere, quello è un altro discorso. Difensivamente parlando, secondo me la difesa dell'LSU con il fronte difensivo, con il linebacker e con la secondaria assolutamente da NFL che ha, è l'unica squadra in grado di fermare questo attacco.
Sì, mi fa piacere che si sia sentito che mi bevevo del tè, che preparavo del tè mentre eravamo in diretta. Ma questo dipende da un'impostazione che ho dovuto mettere perché tu mi potessi sentire su Skype e ci devo lavorare tutta settimana per mettere a posto questa cosa qua. Non si doveva sentire, il microfono era spento. Va bene, visto che di adesso abbiamo parlato, arriviamo al penultimo punto delle nostre headlines, giusto perché ne parliamo tutte le settimane di Pac-12, perché è una conference comunque divertente, però non si capisce quello che succede. Avevamo parlato bene di Oregon, bam, subito sconfitti contro Wazoo, 27-0 il primo tempo, poi ha rimontato fino al 27-20, poi insomma hanno preso un touchdown che ha chiuso la partita, lo ricordavamo già nell'overview. Colorado ha giocato secondo me molto bene contro Washington, ma si è dimostrata un team inferiore, alla fine gli Huskies hanno avuto la meglio. Non so, boh, io, Stanford ha vinto e probabilmente con la vittoria rientrerà nelle prime 25. Io onestamente questa conference non la riesco proprio a capire.
No, non la riesci a capire perché non la, siamo in molti a non capirla. Alla fine, come avevamo detto, la Pac-12 si conferma la più complicata da decifrare, perché i team che sembrano più in forma la settimana successiva perdono puntualmente, scompaginando tutti i piani. Questa volta è stato il turno di Wazoo che, come aveva predetto Enrico settimana scorsa, si è assolutamente galvanizzata per l'arrivo del carrozzone del College Game Day, che non era mai andato a Pullman, ed ha battuto Oregon nonostante qualche brivido finale di troppo. I Cougars infatti hanno controllato la partita e l'attacco di Oregon per tutto il primo tempo, salvo poi subire la reazione dei Ducks nel secondo quarto e all'inizio del terzo. Cioè, nel secondo tempo, all'inizio del terzo, oddio, sì, al terzo quarto.
Sì,
sì, mi ero un po' incasinato. Allora,
vai tranquillo,
poi
vai tranquillo.
La squadra di Leach però era, diciamo, come dire, nelle condizioni di non poter sbagliare, non solo per il fatto di avere gli occhi addosso di quasi tutta la nazione, però per il fatto anche di avere in gioco la corsa alla Pac-12 North, e con il fatto che il 14° posto del ranking potrebbe diventare qualcosa di più in caso di vittoria sabato contro Stanford. Alla fine Washington State è secondo me uno dei team più sottovalutati e non a caso si trova in questa posizione di ranking. Anche l'unica sconfitta subita contro USC è arrivata in maniera rocambolesca, si è risolta alla fine solamente per 3 punti, quindi stiamo parlando di una squadra che se le ha giocate tutte le partite.
Sì, dopo quello che stiamo dicendo, sì. Sì, scusami Fra, dopo quello che stiamo dicendo, ovviamente Wazoo la prossima settimana perde al 100%,
esatto,
perché non portiamo fortuna a nessuno dei team della Pac-12.
Stessa cosa Oregon, perché è un team che continua ad essere un grosso what if, cioè cosa sarebbe successo se avesse vinto contro Stanford e cosa sarebbe successo se avesse giocato il primo tempo così come ha giocato il secondo contro Wazoo. Ecco, ovviamente non avremo mai delle risposte, però questo è un team che ha gli uomini giusti negli spot giusti, però manca ancora di alchimia, manca di sfacciataggine, manca di esperienza. Un team che secondo me vedremo bene e meglio all'opera l'anno prossimo, fermo restando il fatto che Herbert torni per l'anno da senior.
Ma quando
purtroppo però questa per i Ducks è una sconfitta che pesa tantissimo, perché estromette Oregon dalla lotta alla conference completamente, che vede oltre a Wazoo Stanford e Washington ancora in corsa. Oregon ormai la dobbiamo togliere, perché sono tutte 3-1 se non sbaglio, e l'unica è, fammi vedere la classifica, allora Washington prima 4-1, Washington State 3-1, Stanford 3-1, Oregon 2-2, quindi Oregon mi sento già di escluderla del tutto. A proposito di Washington, invece, gli Huskies hanno vinto una partita molto difficile e insidiosa contro Colorado, dimostrandosi una squadra matura, capace di sapersi rialzare dopo lo svantaggio e di concludere in maniera direi netta e cinica proprio a ridosso dei minuti finali di partita. Washington aveva il bisogno di trovare un big play che potesse risolvere la questione. È la connessione tra Browning, il quarterback, e Fuller, il wide receiver, e quanto di meglio si potesse sperare. C'è da dire che anche l'assenza di Gaskin si è fatta leggermente sentire, ma leggermente, perché la squadra di Petersen ha dimostrato di avere un'ottima depth chart al ruolo, infatti ha corso per oltre 200 yard come mai aveva fatto anche quando Gaskin era in campo, quindi comunque una squadra che ha imparato a soffrire anche senza giocatori migliori. Anche la difesa continua a performare al meglio, a riprova del fatto che questo comunque è un team equilibrato che può vincere le partite sia grazie all'attacco che anche grazie alla difesa, ed è soprattutto una vittoria che vale la leadership appunto della North. Ora ci sarà un intreccio di scontri, di partite. Intanto Washington andrà a giocare a Berkeley contro Cal, e poi si giocherà le chance di conference contro i Cardinal in casa. Stanford e Wazoo invece si sfideranno sabato, e poi Stanford appunto giocherà contro Washington. Quindi in queste due settimane sapremo se la Pac-12 è pronta per avere un padrone oppure se dobbiamo aspettare il 24 novembre e la sfida interna proprio all'Evergreen State.
Va bene, la Pac-12 comunque non ci darà un team per i playoff. Senti, al volo.
Beh, oddio. No, aspetta, certo, c'è l'1% forse di probabilità, però te l'ho detto, Washington State è alla 14, se vince contro Stanford 2 o 3 posizioni le scala, poi andrà a giocare un'altra partita che mi pare che contro Arizona, e poi avrà lo scontro contro appunto con i cugini di Washington, quindi c'è l'1%, diciamo che l'1% per essere confermato Washington State le devi vincere tutte.
Sì, io credo
vincere tutte e vincere il championship ovviamente.
Sì, io credo che però devono succedere dei disastri anche nelle altre conference, perché
siamo assolutamente d'accordo, anche io credo che non ce la facciano, però stiamo parlando di Pac-12, di una piccola probabilità che ci teniamo aperta, perché comunque ricordiamoci, stiamo parlando di college football, quindi
sì. Ohio State insegna
appunto.
Senti,
no, ti volevo aggiungere giusto una cosa per quanto riguarda l'SU, perché devo mettere a tacere qualche voce, perché nella partita appunto contro Miss State, in cui l'attacco comunque non ha performato come aveva fatto contro Georgia, infatti secondo me c'è stato qualche passo indietro, proprio il miglior linebacker della nazione, quel Devin White di cui parlavo pochi minuti fa, è stato espulso per targeting per un placcaggio contro Fitzgerald, appunto, in cui sembrava che gli avesse preso il casco con la testa, invece gli ha preso solo il petto, una chiamata che è assurda appunto, e con le regole della SEC se viene espulso per targeting la partita successiva mancherai per tutto il primo tempo. Ovviamente i malpensanti, i complottari, i complottisti hanno detto che è stata una chiamata fatta d'arte per non farlo giocare contro Alabama. Ovviamente devo mettere a tacere queste voci, perché
tutto
comunque
vero.
Di errori arbitrali bastardo, no, perché di errori arbitrali se ne fanno tutte in tutte le partite, tutte le settimane. È una chiamata assurda, perché vista il replay si vede che White colpisce Fitzgerald al petto e non nel crown of the helmet, come si suol dire, però nulla, insomma, è complottismo.
Però sono riusciti a toglierlo, sono riusciti a toglierlo dalle balle per il primo tempo della prossima partita.
Esatto.
Va bene, senti, velocemente per chiudere l'headline, io non voglio una dissertazione filosofica sulla questione, però perché tanto poi quando inizierà a uscire il ranking ufficiale ne parleremo, ne abbiamo parlato anche l'anno scorso, eccetera, eccetera. C'è stata una discussione abbastanza accesa tra te e me, ma io in realtà vi ho letto, e altri amici del programma, perché noi abbiamo un sacco di amici del programma, un paio di settimane fa su Twitter relativamente al ranking, a quante squadre dovrebbero andare ai playoff, eccetera, eccetera, eccetera. Ora, io voglio un numero. Non voglio né le motivazioni né spiegazioni, voglio un numero. Quante squadre secondo te dovrebbero andare ai playoff, al netto che comunque quest'anno 4 ne vanno e non si cambierà di certo la cosa perché ne parliamo noi?
No, 4. Per me la formula così com'è è quella giusta, quella che va bene, perché tante mettere i playoff a 6, metterli a 8, metterli a 16, metterli a 32, metterli a 64 non cambia nulla. ci saranno sempre discussioni. Se li metti a 32 squadre ci sarà la discussione perché non è stata messa la 33esima invece che la 32esima.
Però non è la stessa cosa.
Sì, certo, non è la stessa cosa. Si parlava di mettere i playoff a 8 più che altro per premiare le altre conference che magari non, in altro modo non riuscirebbero mai a raggiungere. Si parla ovviamente delle non Power 5, si parla della MAC, della Mountain West.
Scusami se ti interrompo, sì. Ma mi dai l'assist. Proprio questa settimana è uscita una lettera dell'Athletic Director di UCF che sostanzialmente ha scritto quello che tu stai dicendo adesso, ovvero coi playoff con questa formula dei playoff non è possibile che una squadra appunto come Central Florida o similari, Boise State per fare un altro esempio, di un team che ogni tanto ci sorprende, possano accedere ai playoff. Ok, tu hai detto 4, io ti dico che però ti faccio solo una domanda, ma se abbiamo le Power 5, cioè già il fatto di andare con 4 squadre ai playoff esclude automaticamente una delle squadre che andrà a vincere il championship della propria conference. Io ti dico un numero che è 6, che è esattamente il numero delle squadre che vanno ai playoff nell'NFL.
Sì, ma considera che si chiamano sì Power 5, però ce n'era una che non aveva il championship ed era la Big 12, il cui championship farlocco, come ha detto, prendo le parole in prestito di Enrico, che lui sa benissimo perché la pensiamo allo stesso modo, è stato introdotto comunque l'anno scorso, quindi si parlava sì di Power 5 conference, ma sì,
io dico solo
4, quindi fondamentalmente quando è nato il sistema playoff nel 2014 i championship erano 4 e 4 erano le squadre che andavano ai playoff. Si è voluto mettere il championship nella Big 12 per dare la possibilità anche a una delle squadre della Big 12 di accedere ai playoff, però secondo me il numero esatto, il numero giusto è 4. Perché anche se lo allarghiamo a 8 facciamo entrare... Non dico squadre come UCF che ormai è una realtà consolidata, però metti che all'ottavo posto arriva una squadra come South Florida, per esempio, c'è troppa disparità, troppa la differenza tra conference
io ti
e
dico,
tra squadre,
okay. Quindi... Allora, io adesso te l'avevo detto che non potevi fare dissertazioni e quindi ti fermo. Io ti dico soltanto questa cosa. Al netto che il ragionamento sulla Big 12 non mi piace, perché che cosa vuol dire? La Big 12 ha delle squadre fortissime e che devono avere la stessa possibilità delle altre 4 conference che invece il championship ce l'avevano già, di poterci andare ai playoff. Quindi sarà anche farlocco il championship, ma c'è un motivo per questo messo, ed in ogni caso chi vincerà la Big 12 doveva avere in teoria le stesse possibilità delle altre 4 conference di andare ai playoff. Detto questo, che è un mio pensiero, ti dico solo questa cosa. Ok, però se tu hai 5 conference principali e già elimini una squadra sostanzialmente, una conference dalla lotta, poi ci mettiamo che come l'anno scorso Alabama perde il championship e giustamente voglio sottolineare questa cosa, vai ai playoff. Allora io dico, ma scusate, fate 5, chi vince le 5 conference e poi una squadra che viene scelta, può essere scelta come poteva essere l'anno scorso Alabama all'interno di una conference che ha già mandato una squadra ai playoff, può essere la UCF di turno, può essere, inventatevelo voi, e iniziamo ad arrivare a 6 squadre con un sistema molto semplice, 3 contro 6, 4 contro 5 e le prime due sono già in semifinale. Tra l'altro così potresti dare un po' una parvenza di importanza a qualche bowl iniziale che invece non ce l'ha, perché comunque non puoi pensare che queste squadre poi giocano ogni 2 giorni, devi farle giocare con un intervallo di tempo abbastanza importante. Aggiungo che poi 8 sarebbe secondo me il numero perfetto, però ripeto, fermiamoci qui, abbiamo due idee diverse, bellissimo, inviteremo degli amici che ne avranno di diverse ancora a parlare di questa cosa. Volevo sapere soltanto cosa ne pensavi, sei rimasto sulle tue posizioni a un anno di distanza, 4 ce n'erano e 4 tu te ne vorresti tenere. Heisman Watch, Darrell Henderson, junior running back da Memphis, 1133 yard su corsa, 10.3 yard per portata, leader nel paese per le all purpose yard, 1435, e per i touchdown 15. Volete sapere quante giocate da più di 50 yard ha fatto? 8. giocatore impressionante che probabilmente se non fosse a Memphis ma fosse da qualche altra parte, scegli tu la squadra, sarebbe il candidato principale insieme a Tagovailoa, perché condivido quello che dicevi prima, dell'Heisman Trophy. Ci dici due parole su un giocatore che purtroppo contro Mizzou nell'ultima partita non ha praticamente giocato perché si è fatto male subito?
Sì, allora, posto il fatto che Henderson è il miglior running back di gran lunga della nazione in questo momento, non credo che se giocasse ad Alabama piuttosto che Clemson, piuttosto che Ohio State, avrebbe più chance di vincere l'Heisman di Tagovailoa, per esempio. È troppa la differenza di prestazione, sebbene stiamo parlando di numeri assolutamente incredibili. Però sì, c'è da dire in due parole, c'è da dire che siamo di fronte a un grande giocatore. Io avevo già visto chiaramente alcune spezzoni di partite di Henderson, però l'ho voluto vedere per intero nella partita contro UCF, me la sono vista tutta sostanzialmente la partita, e lì mi ha veramente impressionato, ha confermato insomma le mie impressioni, perché è un running back come se ne vedono pochissimi, ma veramente forse solo lui in giro, perché alterna non solo la pura potenza ma ha un'agilità nel muovere i piedi nei cambi di direzione veramente assurda. È riuscito a mettere a ferro e fuoco la difesa di UCF, che non era proprio l'ultima arrivata, ha corso 199 yard, un touchdown, ha una field vision pazzesca, non è magari velocissimo, e ci sono nell'otto running back molto più veloci di lui, anche in ottica NFL, però siamo di fronte praticamente ad un trattore, ad un bulldozer, che in più alla forza del bulldozer unisce il sapersi muovere tra le linee e farlo con una rapidità impressionante. I cutback, i tagli che ha fatto contro UCF, qualcosa che non ho mai visto fare nessun running back nel CIA, è veramente impressionante. Giocatore che All-American, perché è il miglior running back di gran lunga, tra l'altro in sette partite ha già superato il numero di yard corse l'anno scorso, e ha già eguagliato il numero di touchdown dell'anno scorso. Stiamo parlando di un grandissimo giocatore.
Crunching numbers, l'abbiamo già detto, la quarta vittoria consecutiva di Wazoo contro Oregon, da origine alla più lunga striscia dei Cougars appunto contro i Ducks, quattro partite, pareggiando quella che li aveva visti protagonisti di quattro vittorie tra l'81 e l'84. Il passaggio di Shea Patterson da 6 yard per il touchdown di Nico Collins è stato il primo passaggio a touchdown per Michigan contro Michigan State da quello di Denar Robinson 7 anni fa. Michigan State, le 94 yard conquistate, per modo di dire, da Michigan State contro Michigan sono il numero minore di yard dal 1947, sempre contro Michigan tra l'altro, ed erano state 56 al tempo. Lewerke, il quarterback di Michigan State, ha finito con 5 su 25, 20% di completi, la peggior percentuale di un quarterback della Big Ten negli ultimi 20 anni, con almeno 20 tentativi. Kyler Murray, perché di Henderson non abbiamo appena detto, Kyler Murray ha già 25 touchdown pass in questa stagione ed è il numero più alto per un quarterback di Oklahoma dopo le prime 7 partite, da Sam Bradford che ne aveva lanciati 26 nel 2008. Ecco, io spero per te Kyler che tu possa avere una carriera un po' migliore di quella di Sam Bradford. No, così lo dico. Beh, perché
almeno nel baseball, dai, almeno.
Sì, ricordiamo la nona scelta degli Oakland A's, insomma, tra l'altro lui è uno di quei casi di giocatore che si sta godendo il college pagato tanto dagli Oakland A's, poi vabbè, magari una volta questa cosa la raccontiamo meglio. I 29 punti cioè i 29 punti di differenza con cui Purdue ha vinto la partita contro Ohio State sono la terza vittoria più larga di un team fuori dal ranking contro una squadra al numero 2 da quando esiste l'AP Pool, nella storia dell'AP Pool, che parte dal 1936, quindi dal 36 a oggi Purdue ha messo, insomma, è stata la terza squadra, ha messo il margine di punti maggiori, il terzo margine di punti maggiori contro un team che si trovava al numero 2. Spero che si sia capito, se non si è capito fa niente, tanto avete capito che invece Purdue ha fatto una super partita e ne abbiamo parlato ampiamente in questa decima puntata di, scusate, il college football. Chiudiamo con consigli e pronostici della week 9. Ci sono tante partite interessanti, quindi cerchiamo di andare un po' veloci. La prima che prendiamo in esame è quella tra Baylor e West Virginia, che è al numero 13 del ranking. Baylor ovviamente fuori dalle prime 25.
Sì, West Virginia che torna dopo il bye, gioca in casa, Baylor, niente di eccezionale, non è la derelitta squadra che abbiamo visto l'anno scorso e 2 anni fa, però West Virginia è confermo.
Baylor. Clemson,
Perfetto.
sì, no, te lo dico, Baylor. Clemson va a giocare contro Florida State a Tallahassee. Florida State che ha vinto questa settimana contro Wake Forest, se non sbaglio. Clemson al numero 2.
Sì, anche questa partita che sembra scontata, ma in effetti non lo è perché Clemson è comunque più forte, quello lo sappiamo. Però Florida State potrebbe avere un sussulto di orgoglio. Io ovviamente resto con Clemson perché è difficile fare altrimenti, però occhio perché Florida State venderà cara la pelle.
Io ti dico che con la linea offensiva che hanno, e mi spiace dirlo perché sai che i Seminoles sono una squadra che mi stanno
Sì,
simpatica,
lo so, lo so.
vengono
Il
piallati,
matchup
è brutta lì la
è
storia,
impietoso, il
è
matchup è
brutta.
impietoso tra offensive
Sì.
line di
E
Florida
defensive
e
line
Baylor.
di Clemson,
Sì,
sì.
sì, sì.
Secondo me purtroppo è per questo che Florida State non avrà delle chance. Sono, tenderei a concordare con quello che hai detto tu. Florida, una delle partite più interessanti della settimana. Florida contro i Georgia Bulldogs. Florida al numero 9, Georgia al numero 7. Si gioca in Georgia.
Sì, questa è la sfida che vale la SEC East e che sostanzialmente andrà a definire chi probabilmente andrà a giocare contro Alabama. Georgia ha, oltre al vantaggio di essere una squadra nel complesso più forte, il vantaggio di giocare in casa, non può sbagliare più dopo la sconfitta contro l'SU. Florida è un team che alterna partite buone a prestazioni così così. Io dico Bulldogs e basta.
Io mi aspetto che i Bulldogs facciano vedere che insomma la partita.
Piallino.
No, no, io credo che Florida abbia disputato una grandissima stagione, ma qui si fermano i sogni dei Gators, perché Georgia è una squadra più forte. Insomma, dopo la sconfitta contro LSU ha qualcosa da dimostrare in casa davanti ai propri tifosi. La vedo difficile per i Gators. Iowa contro Penn State, numero 18 e 17 del ranking, super upset, anche se in realtà a livello di ranking sono lì, ma secondo me qua Iowa porta a casa una super vittoria e mette la parola fine alla stagione dei Nittany Lions.
Sì, guarda, allora fosse stata parte a campi invertiti, più che a parti invertite avrei detto vittoria Iowa quasi sicuramente, però la vedo dura che Penn State al Beaver Stadium perda la terza consecutiva in casa, la vedo veramente difficile, sebbene non stiano giocando a livelli di Penn State. Iowa è una squadra tosta, lo sappiamo, in difesa, sta giocando bene, sta girando bene in attacco, un buon running game. Però non ci credo che al Beaver Stadium perda la terza consecutiva a Penn State. Io mi tengo in Nittany Lions.
In effetti la storia che Penn State perderebbe la terza consecutiva al Beaver Stadium è un buon punto, però io li vedo messi male perché li ho
Sì,
visti male
oh,
male anche. No,
ci
ti dico,
sta, eh.
ho seguito con attenzione la partita contro Indiana perché Indiana è una delle squadre che mi piacciono tanto. A me in generale piacciono le squadre che sono forti nell'altro sport, ovvero il basket. Quindi, siccome Indiana usi la super tradizione nel basket, allora a me piace la squadra di football. E succede anche l'inverso quando guardo, non so, Auburn nel basket, che poi recentemente, ultimamente, anche messo insieme una bella squadra, o le Alabama, eccetera, eccetera, che hanno più tradizione nel football. Insomma, mi piace tifare l'inverso. Dico, vabbè, avete capito. Però dicevo, ho visto la partita. Tra l'altro, Indiana ha perso anche il quarterback, brutto infortunio. Ha giocato una partita gagliarda. Se non ci fosse stato, lo so che adesso qualcuno mi prenderà in giro per il termine gagliardo, ma io lo uso lo stesso. Penn State fa troppa fatica contro chiunque. E io penso che Iowa abbia le carte in regola per insomma, fare il super upsettone. Va bene. Wazoo contro Stanford, avevamo anticipato questo scontro. Stanford che, come mi ricordavo e mi ricordavo bene, rientra nelle top 25. Io non capisco come sia possibile, facendo sempre il paragone con Texas che per entrare nei primi 10 ha dovuto battere il mondo. E non mi spiego neanche il numero 14 di Wazoo, però insomma, questo è il ranking attualmente. Vorrei sapere da te come finisce.
Io ho paura perché
dai, dice
a me Washington State piace, però c'abbiamo questa sfiga che, della Pac-12 che ogni volta che quella puntualmente perde si gioca a palo alto, che è sempre un campo difficile. Comunque siamo di fronte a un attacco air raid contro una difesa stile NFL, difesa vecchio stampo. È difficile, io sì, Washington State direi, però una partita 50-50.
Sì, condivido. Secondo me Stanford vince se Bryce Love torna a fare Bryce Love, se no Wazzuccia ha delle buone possibilità. Texas, numero 6 del ranking, va a giocare contro i Cowboys di Oklahoma State dopo aver scampato una partitaccia, aver giocato una partitaccia contro Baylor e aver usufruito del bye questa settimana. Vince Texas, dai, non facciamo cazzate.
Sì, oltretutto arriva riposata, Oklahoma State è in caduta libera, sebbene anche qui c'è il fatto che Oklahoma State, quella che l'ha persa in casa, Gundy non è uno sprovveduto, però sì, Texas. Occhio però per Cornelius, insomma, una squadra capace di tutto, nel bene e nel male.
Sì, c'è Bob Riff che la lancia, se mettesse i dischi farebbe meglio. Va bene, Kentucky contro Mizzou, io qua altro upsettone della settimana, secondo me, nel senso che Kentucky non può vincere lanciando 18 yard, e anche perché Mizzou ne lancerà 4.000. E insomma, c'hai voglia te a far 14-7 contro questi qua, e quindi
È un punteggio che non esiste nel mondo, 14-7 tra
Kentucky, ragazzo, Mizzou, tu hai detto che Vanderbilt esiste. Lanciava come se non ci fosse un domani, 14-7 finita la partita, cioè, quindi attenzione.
Sì,
però
però Mizzou non è Vanderbilt,
sono d'accordo.
Più che altro è interessante vedere il matchup tra Josh Allen, che è uno dei migliori rusher, contro Drew Locke. Io Kentucky, se continua a giocare così, la vedo favorita, perché Mizzou sì, segna, ma subisce anche.
Assolutamente.
Con i buchi che lasciano, Snell ci può andare a nozze. Io... più che altro mi incasina il fattore campo, perché Mizzou gioca in casa, però io dico Kentucky.
Allora, io dico Mizzou, Kentucky vince solo se lancia almeno 200 yard, se no non ce la fa, perché ripeto, Snell può correre quanto vuole, ma la difesa di Kentucky sicuramente è una buona difesa, ricordavi Josh Allen. Però insomma, è come l'hai detto tu prima, no? Mizzou non è Vanderbilt, e quindi vediamo.
Sì,
come
anche
va.
Questa comunque è partita da tripla.
1x2. Sì. Ascolta, ne ho messe due alla fine, così poi finiamo la puntata. Non so quanto possono essere interessanti, onestamente, queste partite. Però settimana scorsa ci ho preso e questa volta ci riprovo. NC State va a Syracuse, questa l'ho messa solo perché si gioca nel Dome.
E se si gioca nel Dome, allora
cambia tutto.
È scritto. NC State purtroppo viene da una brutta batosta, perché non ha giocato praticamente 41-3 asfaltati. Sì, Finley è stato in balia della defensive line di Clemson per tutti i 60 minuti, quindi non hanno avuto scampo. Con Syracuse sicuramente se la gioca, però io dico Syracuse, dai, forza.
Io dico Syracuse e vince anche bene. Oregon, che non ha più quasi niente da chiedere a questo campionato, anche se poi ovviamente verremo immediatamente smentiti, va a giocare contro la nostra Arizona, del nostro amico Khalil Tate, che sta facendo cagare quest'anno.
Sì,
proprio che avevamo detto che vinceva l'Heisman Trophy.
Più che altro lo sta facendo cagare l'allenatore.
Sta facendo schifo un po' loro, insomma.
Abbastanza.
Non ci aspettavamo questa cosa.
Forse è stato l'anno scorso, ti avrei detto Arizona, ma devo dire Oregon, perché ok, caduta libera, anche questa la sentiranno, così come quella di Stanford, però non ci credo che vanno vanno a perdere contro Arizona.
Neanche non... io, però mi aspetto prima o poi che Khalil Tate, di cui onestamente adesso sto anche seguendo poco perché Arizona, sì, che beh, poteva essere ormai una squadra interessante, non lo è, e quindi automaticamente poi diventano anche marginali le prestazioni del buon Tate. Non so se sta correndo un po' di più, però quello che mi preme dire è che è tragico che un allenatore possa distruggere un team e un giocatore. Adesso uso parole forti, non l'ha distrutto, però insomma Tate l'anno scorso aveva veramente fatto sgranare gli occhi a tutti, si parlava di un Heisman Trophy già quasi assegnato, di un giocatore che comunque poteva portare Arizona a insomma un livello alto, importante, poteva essere una sorpresa della stagione. Invece abbiamo visto Arizona perdere tante tante partite e Tate fare tanta fatica, e questo è veramente un peccato, perché Tate, come ci ricorda sempre il nostro amico Sortino, che l'ha visto dal vivo giocare, insomma è un bel giocatore, è proprio un bel giocatore.
Dico, nessuno aveva fatto i conti con Sumlin e la sua incapacità nel saperlo utilizzare, quindi sì, questo è il risultato.
Gli stiamo mandando l'ennesimo messaggio di poca stima al coach, speriamo che, siccome lui ci ascolta, questa volta si decida a far giocare Khalil Tate in un'altra maniera. Va bene, Fra, non ti hanno chiamato neanche questa volta, io spero che la puntata si sia registrata, ma questa cosa non frega i nostri ascoltatori, perché se la stanno ascoltando e sono arrivati fino a questo punto è perché siamo riusciti a portare a termine la nostra missione. Era la decima puntata di Scusate il College Football, quindi siamo già in doppia cifra e siamo solo alla week 9, che deve ancora essere giocata. 1:01:13 in questo momento mentre te lo dico, quindi siamo stati anche velocissimi. Non lo so, vuoi dire qualcosa ai nostri ascoltatori? Ti do questa possibilità, ti do 30 secondi,
no,
puoi dire
no,
quello che vuoi.
Semplicemente li ringrazio perché comunque ci danno questa soddisfazione di ascoltarci, interagiscono con noi, di questo sono contento, abbiamo feedback tutti positivi, sicuramente avremo ancora altri ospiti, perché da qui fino al 24 novembre, sì, che è la fine della regular season, diciamo così, ci abbiamo ancora un mese praticamente, quindi ci sarà la possibilità di ospitare tantissimi altri ospiti oltre a quelli che abbiamo già sentito e già ascoltato con piacere, quindi niente, li ringrazio e basta.
Senti, ultima cosa, questa è un'informazione che serve a me, quando è che vai negli Stati Uniti?
Non lo so ancora, non ho ancora fatto il piano, all'inizio era novembre, però probabilmente slittato, quindi è probabile che non saltiamo nessuna puntata, e comunque se vado faremo in modo di non saltarla
eventualmente. Va bene, io prima di salutare i nostri amici, tutti quelli che ci stanno ascoltando, voglio soltanto ricordare che su Addol Magazine, vabbè, oltre al fatto che trovate il podcast su The Cutting Edge, non solo il nostro ovviamente, un sacco di altri podcast, NFL, c'è quello del basket NCAA perché ormai la stagione sta per iniziare, tante cose. Per gli amanti del college football, oltre al nostro podcast, ricordo due cose. Uno, il recap di Francesco Fele, perché magari noi parliamo velocemente di alcune delle partite che ci sono state nel weekend, Francesco poi invece fa un recap generale e poi analizza e approfondisce le tre partite principali. Andatevele a leggere, perché sono, insomma, non sono dei recap, cioè lui non racconta quello che succede, ma analizza tutte, insomma, la partita, spiega determinati tipi di cose, e quindi può essere molto interessante leggere. L'altra cosa che vi dico è che, al di là dei consigli e pronostici con cui noi ci dilettiamo alla fine di ogni puntata, c'è un articolo che esce il venerdì mattina, se non sbaglio, Francesco, magari tu lo sai meglio di me, dove io, Francesco e qualche altra persona mettiamo delle stellette alle partite. Quindi se volete sapere i nostri consigli,
sì,
è perfetto. Sì, solo noi tre, pensavo fossimo,
sì,
di più. Va bene, okay.
Sì, sì, sì. Metto consigli sulle partite.
Okay,
insomma,
io metto le mie stelline. No, questo per dire che, siccome ogni tanto ci arrivano poi nel weekend, ma che partita posso vedere alle 18? Ma che partita mi consigli di vedere alle 21:30? Lì trovate tutte le partite della settimana e poi le nostre stelline 1, 2, 3, stella, e insomma in funzione di quello vi potete un attimino orientare, anche perché le partite del college football sono veramente tante. Per la decima puntata di Scusate il college football direi che è tutto. Grazie Francesco, un abbraccione, un saluto anche dal sottoscritto.
Grazie a te Andre.
Ci mancherebbe. Un abbraccione anche dal sottoscritto Andrea Ghezzi. Ci sentiamo come al solito settimana prossima. Ciao.